Buon pomeriggio e ben trovato al candidato al Consiglio regionale con lista civica d'Amato, Lorenzo Sciarretta. Ciao Lorenzo, ben trovato e ciao, grazie di essere
ciao
qui.
Ciao a voi e a tutti che ci seguono.
Ciao Lorenzo, siamo nel vivo della campagna elettorale, no? Tanti anni di lavoro, di gente, di eventi, di proposte, di leggi, di proposte di legge, ora la campagna elettorale. Come va? Cosa cambia in questi frangenti? Quanto bisogna metterci di impegno in più per essere presente anche sul campo?
Beh, per me è cambiato molto, non sono una persona estremamente estroversa e quindi per me è stato proprio un cambio di approccio totale queste ultime settimane, però lo spirito e la filosofia rimane sempre la stessa, quella di provare ad essere utili per gli altri e soprattutto per la nostra generazione.
Oh, qua chiaramente ci occupiamo di giovani, noi con il nostro network cerchiamo di educare intanto alla verifica delle fonti giornalistiche ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, poi magari trasmettergli anche un po' di passione per il mezzo radiofonico. Si può fare lo stesso con la politica, quando incontri i giovani, no? C'hai una chiave tua per cercare di arrivare loro e di trasmettergli in qualche modo anche la passione per la politica che tu hai, Lorenzo?
Io ce l'ho da quando ero a scuola, diciamo, però per la politica dei fatti concreti, e questo credo sia quello che cambi molto l'approccio, cioè non la politica delle retoriche e della filosofia, ma dei fatti, dei progetti che, se messi in campo, possono migliorare la nostra vita. Io credo che la nostra generazione ha ragione ad essere disillusa, e non è solo un tema di nostra disinformazione o poca informazione e poco interesse per la politica, ma credo che purtroppo la politica non sia interessata per troppo tempo della nostra generazione, e quindi è normale che la nostra generazione non si interessi troppo di politica, no? Ad esempio, durante il Covid, invece di sostenere la nostra generazione che viveva in delle stanze buie, rischiava la propria salute mentale, ci criminalizzavano per gli assembramenti. È un approccio, no, della politica tendenzialmente sbagliato nei nostri confronti, che ha prodotto la disillusione e la lontananza che oggi purtroppo vediamo.
Chiara,
devi sapere, Riccardo, che con Lorenzo ci siamo conosciuti quando era uno studente del liceo Righi. Zainet l'abbiamo contattato per farci raccontare l'esperienza del cinema a scuola, se non sbaglio. E poi da lì, insomma, l'abbiamo visto veramente iniziare a volare, Lorenzo. Quindi siamo felici, ovviamente, di averlo ai nostri microfoni. Intervisteremo nei prossimi giorni, naturalmente, anche le controparti per correttezza deontologica, scegliendo però tra i più giovani e tra i candidati. Cosa significa far politica da così giovane? Mi chiedo anche quanti pregiudizi ci siano, quanto sia anche difficile, no, far sentire la propria voce. Oppure per te è stato comunque facile, hai trovato persone che hanno saputo accompagnarti bene in questo cammino?
Sicuramente c'è un pregiudizio verso le nuove generazioni, no? O non hai esperienza, o non sei competente, o sei un giovane idealista, e quindi bisogna combattere questa cultura un po' paternalistica che c'è nel nostro paese. Io però ho iniziato proprio da piccolo, avevo 14 anni al liceo Righi, abbiamo prima riaperto la biblioteca che era chiusa tantissimi anni, poi ho ottenuto il diritto ad avere le chiavi della scuola e autogestirle il pomeriggio e la sera, anche d'estate quando ci siamo sentiti per l'arena cinematografica, e poi ho avuto la fortuna di incrociare per una casualità totale il presidente Zingaretti, che mi ha dato una possibilità straordinaria, che è quella di lavorare in una pubblica amministrazione e di trasformare quello che avevamo scritto in un programma elettorale in fatti concreti. Un'opportunità che io ho colto e di cui al presidente devo molto, e che ho provato a restituire trasformando milioni di euro che erano bloccati da 10 anni in regione in progetti concreti.
Vedi, Lorenzo ha sempre colpito forse una fattispecie, no, del suo lavoro, no, sul campo, quello di unire cultura a pragmatismo, che in questo paese sembra quasi una missione impossibile, no? Ci vuole un impegno in più qua in Italia per far capire che con la cultura si può mangiare, ma si può anche crescere?
Assolutamente sì, credo che faccia parte proprio del DNA di troppi di noi, purtroppo. Questa frase che con la cultura non si mangia, cavolo, invece di a Roma, nel Lazio, di cultura potremmo
qua,
mangiare, vivere e soprattutto svilupparsi. Noi in questi ultimi giorni abbiamo fatto degli incontri con gli operatori del mondo della musica, con cui in questi anni abbiamo lavorato tanto, perché abbiamo lanciato Lazio Sound, che è stato il primo programma regionale a sostegno della musica, e ci è tornato in mente il film di Checco Zalone, no? Quando gli dicono ma suona la sera a casa in cameretta con gli amici, e invece poi lui ha fatto della sua passione un lavoro vero, e speriamo, ecco, che sempre di più in Italia possa passare questo messaggio che di cultura si mangia e soprattutto ci, come dire, può diventare un lavoro e un traino per lo sviluppo economico e sociale del nostro paese. Forse non può, ma dobbiamo iniziare a dire deve, perché sennò perderemo un'occasione straordinaria.
A breve ti lasciamo anche alle domande dei nostri giovani reporter, in particolare del liceo Dante Alighieri di Roma, che hanno raccolto delle domande per te. Entreremo anche nel vivo delle tue idee, delle tue proposte. Prima però ancora una parentesi su quello che ci raccontavi della scuola, no? E della tua esperienza che è proprio partita tra le mura scolastiche, del tenere la scuola aperta il pomeriggio. Noi lo stiamo facendo proprio in queste ore, in realtà, con la nostra Francesca e il nostro Emanuele, che sono all'Istituto Pacinotti Archimede di Roma. Stanno facendo proprio un corso per tenere la scuola aperta, un corso radiofonico per tenere la scuola aperta il pomeriggio. Ecco, la scuola come scuola non solo, no, nelle ore di lezione, ma anche come scuola per formarsi a 360 gradi, è uno dei focus più importanti, no, nella vita degli adolescenti. Che ruolo ha giocato per te, che ruolo deve giocare nella nostra regione, nelle nostre città?
Per me l'esperienza del Righi aperto e autogestito il pomeriggio e la sera è stata un'esperienza bellissima, che ha avuto due valori. Uno, la possibilità di dimostrare di come si può efficientare l'utilizzo di mobili pubblici che sono sottratti ai cittadini, sono privati perché sottratti ai cittadini nelle ore pomeridiane e serali. E poi un grande esperimento di cittadinanza attiva, no? Quando siamo da soli in classe deve venire sempre un collaboratore scolastico a controllare, un professore della classe accanto, perché si ha paura di un vetro rotto, di una sedia che cade o di un banco che può essere distrutto o delle urla,
come se non fosse, no, la scuola dei ragazzi. Poi,
esatto, invece noi non abbiamo mai avuto un danno il pomeriggio e la sera a scuola, perché quando, no, un luogo lo senti tuo, lo rispetti ed anzi lo valorizzi. Quindi per me è stata una scuola e un percorso di grande valore, che mi ha fatto crescere molto.
Abbiamo i nostri studenti, le nostre studentesse, chissà se saranno più feroci di noi, che era di Paola. Facciamo sentire le domande.
Andiamo.
Ad oggi, secondo voi, i giovani sono più vicini alla politica rispetto a un decennio fa?
Lorenzo.
No, non sono più vicini, è quello che dicevo prima. Purtroppo la politica non si è mai troppo interessata di noi e noi ci siamo quindi di riflesso interessati poco alla politica. E si dice sempre che l'interesse per la cittadinanza attiva, per la coscienza civica, deve nascere dalla scuola. Ma mi chiedo anche come questo interesse politico può nascere dalla scuola, quando un ragazzo entra nella sua classe e vede muri rotti, vede scuole senza laboratori, vede scuole senza insegnanti perché troppo spesso mancano, e vivono nel momento di crescita proprio la lontananza e una rottura con l'istituzione.
Anche con una discontinuità spesso di insegnanti, eh? Succede spesso che nell'arco di un biennio si cambino due o a volte tre professori.
Esatto,
questo
però
anche
il luogo dove ti dovresti formare e dove è il primo impatto con lo Stato, viene questo rapporto di fiducia, no, tra Stato e cittadini, tra Stato e giovani, viene già tradito per le condizioni in cui versa la nostra scuola.
La prossima domanda.
Che idee hai per rimettere i giovani al centro?
Innanzitutto dare fiducia alla nostra generazione e rispettare la nostra generazione come una risorsa e non come un problema. Purtroppo il governo attualmente in carica ha affrontato la nostra generazione fin dall'inizio come un problema. Il decreto anti-rave, la lotta ai cellulari in classe, il ministero dall'istruzione pubblica diventato istruzione in merito, come degli inquilini scomodi e come delle persone un po' da ingabbiare e da tenere sotto controllo. Invece io credo che le ragazze e i ragazzi, tutti noi, siamo una risorsa per noi stessi, per staccattare il nostro futuro e soprattutto per aiutare il territorio. Quindi prima cosa è ridare fiducia e ricreare un rapporto di fiducia, partendo dalla difesa dei diritti essenziali, quindi il diritto allo studio, il diritto alla casa, il diritto al lavoro, e poi costruire una regione dove innovazione faccia paio con cura. Il mercato spinge innovazioni di mercato che cambiano la modalità di fruire i servizi e che creano ogni giorno lavori nuovi. Quello che non ci possiamo permettere è rivedere nei prossimi anni quello che è successo con i rider, ragazzi che per rincorrere un'innovazione di mercato giusta, che ha prodotto benessere per i cittadini, purtroppo invece per i lavoratori non ha prodotto benessere, ma ha prodotto lavoro sottopagato, senza tutele, senza dignità, e molte volte ha prodotto anche vittime e morti sul lavoro.
La terza domanda.
Spesso non si sa quale sia il vero compito della regione a livello politico. Puoi farci qualche esempio pratico?
Beh, il primo compito della regione è sulla sanità. Poi ci sono le infrastrutture, c'è il sociale, ci sono i trasporti. La regione ad esempio ha al suo interno una società che si occupa di strade regionali e una società che si occupa di trasporto pubblico regionale, che è la Cotral, e poi anche competenze di programmazione in ambito culturale, in ambito formativo, in ambito scolastico. Ha tantissime competenze che possono impattare in modo positivo o negativo sulla vita di tutti i giorni.
La penultima.
Perché è importante che ci siano tanti giovani in politica?
È importante perché la nostra generazione è sottorappresentata e perché la nostra generazione è una delle fasce della popolazione più fragili di tutte. E quindi è importante che le istituzioni governino con gli occhi dei più fragili, perché governare con gli occhi dei più fragili vuol dire costruire una società a misura migliore di tutte e di tutti.
L'ultimo quesito per Lorenzo Sciarretta dei nostri ragazzi.
Come ci consigli di informarci in prossimità delle elezioni? Non siamo ancora elettori, ma notiamo che la propaganda rende molto difficile informarsi.
Oh, su questo anche noi, piccola premessa, facciamo una fatica enorme, no? I ragazzi oggi non hanno come punto di riferimento la stampa nella sua veste tradizionale, i cartacei, i giornali, i quotidiani, ma hanno come punto di riferimento neanche i siti specializzati, ma i social.
Che non è di per sé forse un male, no? Però si fa difficoltà a orientarsi.
Io credo che i social abbiano avvicinato tanti l'informazione ai
Io
giovani.
Sono con te.
Ci sono tantissime testate online, anche gestite da ragazzi e ragazze, che stanno provando a colmare questo gap che si era creato tra l'informazione normale, no? Tradizionale e i giovani. Lo fate anche voi con una web radio fatta da giovani e per i giovani. Bisogna informarsi, secondo me, confrontando più fonti possibili per creare poi da soli una propria motivazione. E poi anche partecipare. Mancano 5 giorni alle elezioni regionali, ma ci sono tante possibilità di confronto, ce ne sono tanti, sia tra giovani candidati che tra candidati meno giovani. Ecco, magari una sera, invece di bersi una birra al pub, andiamoci a bere una birra a uno di questi confronti e a capire veramente cosa c'è in ballo e qual è l'opinione o la persona che più si avvicina a noi.
E noi di Zainta c'eravamo all'Alcazar, Lorenzo, dove ti sei esibito tutti gli effetti qualche sera fa. C'era un'area di confronto veramente molto serena e democratica, quindi ti facciamo i nostri complimenti, è stato
Grazie.
Bello esserci, e ti facciamo un gigantesco in bocca al lupo.
Crepi.
Chiara?
Sì, insomma, l'in bocca al lupo va naturalmente a te, anche agli altri candidati giovani che ascolteremo poi nel corso della nostra trasmissione. Domani e dopodomani saranno ospiti di Zaytime, altri candidati per la Regione Lazio, con una prerogativa, Riccardo, giovani, perché insomma gli si dà poco spazio abbiamo in primo luogo, primo spazio ci viene concesso anche, invece noi accendiamo i microfoni ai più piccoli, sia nei panni di giovani reporter, di giovani intervistatori, ma anche proprio nei panni di giovani politici, giovani con un'accezione positiva e non con quell'accezione insomma paternalistica che ci hai raccontato, Lorenzo, alcune volte esserci. Insomma, tu ci hai dimostrato anche, no, che alcune volte la politica giovane è una politica più concreta, tante cose belle che hai fatto e che abbiamo avuto anche il piacere di raccontare e seguire con Zainet, con Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Lorenzo, non ci resta che salutarti, ringraziarti e insomma ricordare anche quello che è l'appuntamento per gli elettori della regione. Grazie.
Quindi 12 e 13 febbraio, comunque la si pensi, si vada a votare, non facciamo scegliere al nostro vicino
correte
di casa che non conosciamo.
Correte al seggio, perché ci dobbiamo e ci dovete andare, perché sì, è un diritto, un dovere, ma è anche un momento di condivisione con se stessi, con le proprie ideologie e le proprie posizioni politiche. Di nuovo grazie Lorenzo, a presto.
Grazie a voi.
Ciao.